Signori ai propri posti. Facciamo entrare il dottor Felici. Buongiorno dottor Felici, grazie di essere qua. Per motivi un po' Covid, un po' anche di disposizione, perché così ognuno ha la stessa visione, e lei in particolare, le chiediamo di sedersi qua davanti. Sì. Grazie, scusi intanto dottor Felici per il ritardo accumulato. Perfetto. Perfetto. E se gradisce un caffè, dell'acqua credo che ci sia. Gradisce un caffè?
Perfetto.
Prego. Le anticipo che abbiamo fatto una serie di incontri con tutti i magistrati, con tutti i commissari della legge che possono avere oppure un dubbio, non lo sappiamo, perché evidentemente lo verificheremo anche con le domande, se ci sono state delle durante il suo lavoro nel tribunale dei casi che hanno a che fare con CIS o comunque la galassia CIS. Quindi si inquadra in questa nostra esigenza di verificare dal punto di vista delle evidenze da parte dei commissari della legge per caso in tribunale di quanto successo in Banca CIS. Quindi adesso attendiamo il caffè e poi abbiamo... Ah, va bene, perfetto. Benissimo. Allora, la prima domanda, prego. Prego, prego.
Allora, la premessa è la seguente: io non so bene perché non ho ricevuto una comunicazione che è abbastanza laconica, diciamo così, cosa dovrò dire, e non so se mi ricorderò tutto quello che mi chiedete a questo punto. E ad ogni modo, se non è un problema, avendo visto la legge, avendo visto il riferimento di legge, io sono andato sul mio hard disk, non sono tornato in tribunale perché non mi sembrava il caso, insomma, eccetera, eccetera. Anche perché poi, a sensi di legge, avete i poteri dell'autorità giudiziaria, eventualmente la documentazione la potrete acquisire voi, per fare un po' mente locale quando ho incrociato Banca CIS nella mia attività professionale. Quindi la prima cosa che le chiedo, ho alcuni documenti, li posso tenere, li posso consultare?
Assolutamente, anzi credo che sia proprio utile
quelle poche cose
al fine delle domande, alcune generali, alcune più specifiche che le andrò a fare.
La seconda cosa, io essendo un giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ho uno statuto diplomatico ai sensi dello statuto appunto del Consiglio d'Europa, quindi questo anche lo devo dire, sono immune dalla giurisdizione, ivi compresa dall'ufficio di testimone. Io ho rinunciato avanti alla mia corte all'immunità di testimone con una procedura formale che si fa, eccetera eccetera, quindi evidentemente risponderò secondo verità a tutto quello che mi chiedete, fatto salvo solleverò l'immunità nel caso in cui le vostre domande, penso che non sarà proprio il caso, però concernano casi pendenti di fronte alla Corte Europea o ipotesi molto vicine ad una pendenza in materia di giurisdizione dei diritti umani in sede di Consiglio d'Europa. Questo lo devo dire perché altrimenti commetto un illecito col mio attuale datore di lavoro e non è possibile. Per il resto ho rinunciato all'immunità, anche questo per chiarire.
Grazie per la precisazione, ci mancherebbe altro che mettessimo in difficoltà o comunque se arrivasse a lambire casi del genere, non è proprio, diciamo, l'obiettivo della nostra indagine. Allora, la prima domanda è assolutamente generale, ci può descrivere i tempi e le funzioni da lei svolte in tribunale?
Sì, io sono entrato in tribunale come uditore commissariale a seguito di concorso 21 anni fa. Ho fatto l'uditore commissariale assegnato sia al civile che al penale per 2 anni e mezzo circa, dopodiché sono diventato commissario della legge e mi sono dimesso da commissario, sono stato costretto a dimettermi in assenza di una legge di tutela da commissario della legge il 30 settembre 2018. Fino a quella data ho esercitato l'ufficio di commissario della legge. È difficile adesso sintetizzare quali sono state le mie competenze perché ci sono stati tanti avvicendamenti, il tribunale è piccolino, tutti fanno, a parte alcuni, tutti fanno un po' di tutto, io sono tra quelli che hanno fatto un po' di tutto. La mia competenza, che non è mai mutata, è quella di giudice del lavoro. E diciamo che nella prima parte della carriera mi sono dedicato prevalentemente, ma non esclusivamente, al settore civile, con alcune derapate su quello amministrativo. Dopo il 2010, nella seconda parte della mia carriera, mi sono dedicato prevalentemente, ma non esclusivamente, al settore penale. Quando parlo di settore penale intendo, anche se non esclusivamente, ma soprattutto la parte della decisione penale, sempre in primo grado. E non ho mai rivestito incarichi direttivi, ho sempre fatto parte del Consiglio Giudiziario Plenario, perché anche dopo la controriforma, diciamo così, del 2011, che escluse alcuni giudici dal Consiglio Giudiziario Plenario per una questione di anzianità, e io sono rimasto titolare e quindi ho sempre fatto parte del Consiglio Giudiziario Plenario.
Perfetto. E seconda domanda, ha trattato cause e procedure in cui era coinvolta Banca CIS o suoi amministratori, dipendenti, soci? E quando si dice Banca CIS evidentemente poi si intende anche la classe precedente, quindi Banca Partner, Euro Commercial Bank, quindi noi adesso la chiamiamo così, ma in precedenza aveva altre denominazioni.
Allora, dunque, dal punto di vista civile ho senza dubbio fatto diverse cause di recupero crediti, ma proprio tante, nelle quali Banca CIS, mentre francamente mai ricordo, se mi dice Banca Partner, mai ricordo di averla trattata, nelle quali Banca CIS faceva cause a dei cittadini o anche dei forensi o delle società per il recupero crediti. E queste francamente non gliele saprei quantificare, non erano poche. Non ho mai fatto del contenzioso in materia societaria su questi enti, perché non sono mai stato competente di contenzioso in materia societaria, e dal punto di vista sempre civile non ho fatto cause di lavoro che riguardassero dipendenti di Banca CIS, ma una causa generale di rivendicazioni, non penso sia interessante, di rivendicazioni contrattuali di tutti i dipendenti bancari contro tutte le banche, siamo nel 2008, e come giudice del lavoro ho avuto occasione invece di trattare, di incrociarmi insomma con Banca CIS in una procedura che riguardava il licenziamento di un dipendente di Banca Centrale, tale Giuliano Battistini. Dal punto di vista penale ho molte volte, diciamo così, ho almeno 5 volte avuto occasione di incrociare Banca CIS, non come giudice inquirente ma come giudice decidente, nel senso che erano in corso decisioni che riguardavano delle confische a seguito, in quanto provento di reato, quindi normalmente reati di riciclaggio di beni che appartenevano al terzo imputato ma che erano depositati presso Banca CIS, diciamo così. Forse il più famoso di tutti può essere quello dove era coinvolta Banca CIS come depositaria, in precedenza Euro Commercial Bank, quello del presidente dell'allora Partito Democratico Cristiano, non mi ricordo il nome, Poggiali, non ricordi il nome, Marino Poggiali, ecco. E però se le devo dire, se io ho visto dei casi di Banca CIS, insomma, dove Banca CIS aveva una veste di imputato e non di depositario, direttamente come assegnatario, no. Nel 2015-16, non so, attorno al 2015-2016, l'allora magistrato dirigente Valeria Pierfelici mi chiese di dare un'occhiata ad un procedimento, non ricordo i nomi francamente, che in fase inquirente era assegnato al commissario Buriani come giudice inquirente. Il commissario Buriani si era rivolto al commissario Pierfelici dicendo che lui lo aveva tra le mani, che era un procedimento chiaramente prescritto e non se la sentiva di pronunciare lui la prescrizione per delle conoscenze che aveva dichiarato avere con il management o, non so, o forse anche la proprietà, questo non lo so, di Banca CIS. In quel caso il commissario Pierfelici prese quel procedimento, chiese a me di dare un'occhiata se anche secondo me era prescritto o meno, al fine di decidere se invitare il giudice a un'astensione oppure si poteva chiudere con una prescrizione. E il procedimento era prescritto. Non ricordo francamente il nome, chiedo scusa, ma non l'ho nemmeno recuperato dall'archivio per il fatto che non c'è stato nessun atto formale, quindi io nell'hard disk non conservo nulla. E se mi chiede altro di Banca CIS, francamente in questo momento no, mi viene a dire no. Evidentemente, vivendo a San Marino, conosco insomma tutte le altre vicende, anche giudiziarie, conosco, ho sentito dire di altre vicende anche giudiziarie di Banca CIS, ma mi dica lei cosa vuole sapere.
Beh, magari facciamo un approfondimento rispetto a quanto ha già riferito, se ci sono delle cose utili per la nostra commissione. Per esesempio ha detto che è stato 5 volte come decidente in casi di riciclaggio. Sì. In quei casi ci fu una qualche responsabilità anche dei membri della banca, oltre che di chi insomma il riciclaggio cercava di perpetrarlo, oppure no?
Guardi, io riesco a ho raccolto queste informazioni esclusivamente da minute di sentenze che conservo nell'hard disk e tuttavia denunciai nella mia relazione al magistrato dirigente, penso 2016, un cattivissimo costume delle banche sammarinesi che era il seguente. E non so adesso se ci sono dei giuristi, comunque spiego molto velocemente, il sistema anti-money laundering, il sistema di antiriciclaggio si basa sulla vigilanza che deve essere fatta dai cosiddetti soggetti vigilati, cioè le banche. Le banche hanno l'obbligo di segnalare all'Agenzia di Informazione Finanziaria operazioni che sono svolte presso i propri sportelli che possono essere sospette. Allora, un fenomeno abbastanza discutibile che si produceva era il seguente. Le segnalazioni che le banche facevano all'Agenzia di Informazione Finanziaria, la quale poi le girava se intravedeva degli estremi di reato al Tribunale, venivano fatte sempre nel momento in cui il cliente, il depositario e supposto riciclatore aveva intenzione di prelevare gli asset, aveva intenzione di prelevare i soldi, mai quando li depositava, mai quando li deteneva. Questo è un malcostume che integrava forse anche qualche estremo di reato e che io di cui più volte ho scritto purtroppo senza seguito. E rivedendo queste cose devo dire che non era il caso dei casi di Banca CIS. Però voglio anche dire che Banca CIS aveva una quota veramente minoritaria di casi, diciamo così, di fronte a me, perché io in quei 5 anni di decidente ho fatto attorno agli 80 casi che avevano degli asset depositati presso degli istituti di credito e Banca CIS era presente in 5. Scusatemi, dico 5, forse 4, forse 6, non è una ricerca seria perché io non posso che farla con il mio hard disk, con un salvataggio che penso di aver fatto legittimamente e non so quanto sia completo, poi ci lavorava l'uditore, nel senso. Però no, non ho questo sentore di Banca CIS, ce l'ho tantissimo con Banca di San Marino, ce l'ho con Cassa di Risparmio, le potrei segnalare tanti casi in cui la segnalazione è a dir poco tardiva. Però su Banca CIS francamente no, quindi se mi chiede se ho notato una gestione della banca dal punto di vista del sistema dell'antiriciclaggio diversa dalle altre, devo dire di no, insomma, questo no, assolutamente, non è che... Peraltro la vicenda di Poggiali era una vicenda nella quale questo signore veniva da Euro Commercial Bank, e quindi quei soldi arrivarono perché erano in Euro Commercial Bank, quelli erano veramente molto puzzolenti, no, non in Banca CIS, venivano da Euro Commercial Bank e quel signore era in pensione, però aveva una specie di SRL con cui faceva un contratto con Euro Commercial Bank, di fatto continuava a fare il funzionario bancario, raccoglieva risparmi, quindi era anche una cosa derivata. Gli altri, un altro episodio molto spiacevole, molto molto spiacevole, che riguardò Banca CIS, ma io ve lo dico, non so se può interessare, fu il caso di una persona condannata per peculato in l'Agenzia delle Entrate di Lucca, mi pare, e aveva portato questi soldi a San Marino, ancora una volta non in Banca CIS, ma forse lì erano direttamente in Banca CIS, mi sbaglio, sì. Comunque si trattò di trasformare il libretto al portatore su cui erano detenuti in conto ordinario e in questo caso andava fatta l'adeguata verifica. Fatta l'adeguata verifica, correttamente la banca inviò la segnalazione perché reputava, altrimenti il libretto si estingueva, ecco, per evitare l'estinzione del libretto, dove rilevava che quel deposito non era congruo con i redditi del soggetto. Fu molto spiacevole perché questa persona, difesa dall'avvocato Ercolani, non disse nulla durante tutta l'istruttoria, arrivò al rinvio giudizio un po' con un coup de théâtre. Nel momento del rinvio a giudizio accusò il dipendente di Banca CIS che le aveva fatto l'adeguata verifica, che era stato lui a suggerirgli di dire che era stata una vincita al gioco, tanto non se ne sarebbe curato nessuno. La cosa molto spiacevole fu che il dipendente di Banca di CIS accusato venne accusato di aver detto al cliente non si preoccupi, tanto mio padre è un industriale, a San Marino funziona così, in più mio marito è anche un giudice del tribunale. E fece queste dichiarazioni così terribili, l'interessato era Fabio Giovagnoli, a che noi lo condannammo, insomma, in modo molto, molto, diciamo così, non agevolò la sua difesa questa affermazione. Purtroppo l'avvocato non rinunciò al mandato, pur dicendosi ignoto di questa vicenda, e ecco, questo forse, francamente, siccome penso che possa esprimere la mia opinione, era assolutamente una bugia, voglio dire, una strategia difensiva probabilmente inventata dallo stesso soggetto, non lo so, per quanto fu spiacevole, non ci vedo nessuna, non penso che insomma un dipendente di banca si possa spingere a questo.
Cioè, per essere chiaro, questo imputato, insomma, come strategia difensiva accusò allora, un dipendente della banca, però nelle vostre indagini evidentemente il dipendente negò tutte queste circostanze.
Non negò queste circostanze, il problema è diverso, il processo penale si svolge con l'ultima parola all'imputato, l'imputato disse questa cosa all'ultimo momento, solo nell'udienza pubblica, quindi anche con un effetto abbastanza devastante sulla credibilità della banca, sull'onore di questa signora, ha capito? In modo, mentre essendo pur stato interrogato più volte durante l'istruttoria non disse niente, l'interessata, la funzionaria interessata di Banca CIS venne a testimoniare pubblicamente anche durante il processo, durante questo processo c'erano anche gli avvocati del signore, c'era anche il signore e non le venne fatta nessuna domanda, improvvisamente alla fine tirò fuori questa cosa che proprio per questo venne considerata, oltre che ex se improbabile, non credibile. Però non ci vedo, e per questo non penso che la banca abbia mal agito lì, anche perché al contrario in quel caso la segnalazione venne fatta subito.
Quindi,
cioè,
diciamo,
secondo me il funzionario fu solerte, bravo, non so se mi spiego, al contrario. Okay.
Per concludere, diciamo, almeno rispetto ai casi di cui ha avuto responsabilità, non c'erano da parte della banca, dei suoi dirigenti o dei suoi dipendenti delle mancanze rispetto ai casi di riciclaggio segnalati, giusto?
Sì. Così è, nella causa civile, però mi dite voi se è pertinente, altrimenti mi fermate, però nella causa civile di cui le dicevo, questa causa civile che è la 47 del 2016 di lavoro, la sentenza del 27 settembre 2018, questa è una causa civile che riguarda un dipendente di Banca Centrale che si chiama Giuliano Battistini. Giuliano Battistini vinse la causa civile, il giudice ero io, ovviamente ve ne parlo perché ero il giudice di primo grado, nel senso che dal mio punto di vista venne licenziato illegittimamente e fu reintegrato, venne licenziato illegittimamente perché difettava il criterio della gradualità disciplinare, andava solo sanzionato e non licenziato.
Non so cosa stiamo parlando del caso dell'email mandato per sbaglio,
esatto.
Sì, siamo in qualche modo abbiamo avuto modo di.
Sì,
e quindi è interessante, sì.
Ecco, in questo caso Banca CIS resta sullo sfondo, ma c'è perché io l'ho tirata fuori, ma ripeto, se volete andate a vederle, le osservazioni interessanti sono al paragrafo 7, perché in questo caso la motivazione. O meglio, le giustificazioni del dipendente rispetto alla sua condotta, questa condotta di questa email mandata per errore, mi pare di capire, insomma, non a Banca CIS, ma ad un ente della che è Scudo Investimenti, della galassia di Banca CIS, disse, diciamo così, come scusa, dicendo: beh, ma in quel periodo bisognava stare attenti, queste persone contavano tanto, queste persone intendendosi la Galassia Banca CIS, eccetera. E narrò questo episodio, che è criticato ferocemente nella sentenza, perché Battistini dice: ma io ero in una situazione difficile, tanto è vero, a proposito di Banca CIS appunto, evidentemente io penso che siamo tutti tenuti al segreto, soprattutto sui soggetti autorizzati. Ho letto la legge, ve lo dico per questo, in sentenza, essendo una sentenza civile, non è annotato il nome della banca espressamente, io lo deduco dagli atti del fascicolo, nella sentenza troverete SA1, soggetto autorizzato 1 e non la banca, ma era Banca CIS. E narra Battistini che era membro del COVIG, il COVIG è il coordinamento della vigilanza di Banca Centrale, e con il direttore, che ne fa parte di diritto, Savorelli, con il direttore Savorelli, a luglio 2016, lui e altri uno o due, non ricordo perché poi non l'ho precisato, non il fascicolo a mano, membri della commissione di vigilanza, misero sul tavolo di Savorelli una ispezione, il rapporto di un'ispezione effettuato invece nel 2014, quindi 2 anni prima, che era molto critico, diciamo così, e anzi richiedeva provvedimenti nei confronti di Banca CIS, presumo in quanto insolvente, in situazione di carenza patrimoniale, con delle poste in bilancio sovraesposte, altre sopravvalutate, eccetera. E disse la risposta di Savorelli fu Savorelli. Il direttore generale intendeva prendere distanze da un dossier risalente al 2014 rispetto al quale la vigilanza e la dirigenza della Banca Centrale avevano già ai primi del 2015 tutti gli elementi necessari a prendere una decisione, chiedendosi Savorelli perché mi venga sottoposto con urgenza oltre un anno dopo e perché sia rimasto in sospeso per questo lungo lasso di tempo, chiedendo Savorelli una relazione dedicata su situazioni simili. Io scrivo: se le condotte del direttore generale si fossero configurate come omissive, ad esempio mancato seguito provvedimentale all'esito di ispezioni presso soggetti vigilati, o abusive, ad esempio indebite pressioni sugli altri membri del coordinamento per assumere o omettere un provvedimento, il dovere dell'ufficio di Battistini, vale a dire quelle responsabilità sopracitate, tenuto conto anche delle garanzie di inamovibilità che la legge assegna ai membri Covid, ricoperte da Battistini, imponevano reazioni ben diverse dall'avvertimento di guardarsi le spalle rivolto ai subordinati in danno plateale dell'autorevolezza dell'istituzione, la famosa email. Dalle mere dimissioni del solo ruolo di membro del coordinamento, ma non di quello lautamente stipendiato dell'istituzione pubblica, dalla disseminazione di informazioni presso membri di pura elezione politica, come il consiglio direttivo e il collegio sindacale, che nella fattispecie veramente non c'entra nulla. Era quindi necessario esprimere il proprio avviso al fine di contribuire alla formazione di una maggioranza, il Consiglio direttivo decide a maggioranza, propendente per la corretta decisione e, nel caso, anche a dire l'autorità giudiziaria. Non serve ricordare che è un dipendente pubblico, eccetera, eccetera. Quindi, sostanzialmente, quello che viene fuori è che Banca CIS avrebbe avuto una ispezione, che questa ispezione evidenziava delle criticità, che nessuno a livello di coordinamento della vigilanza in un primo tempo si fa carico di queste criticità, che in un secondo tempo, cambiata la dirigenza di Banca Centrale, alcuni membri del Covid, che avevano la maggioranza nel Covid, dicono bisogna fare questa cosa, poi invece di votare per mettere in minoranza il direttore e prendere provvedimenti contro Banca CIS, fanno qualche spiata al consiglio direttivo, al collegio sindacale e al consiglio direttivo, buttando tutto in politica piuttosto che lasciandola nella sua sede giudiziaria. Questo è quello che ricordo. Banca CIS qui sullo sfondo ed evidentemente beneficia un po' di tutte queste situazioni, perché poi l'ispezione non ci fu più, se non sbaglio, nel 2016, nel 2017, ma beneficia anche della condotta di Battistini, voglio dire, quando è alla fine.
Beneficio della condotta di Battistini o beneficio della sua assenza? Non ho capito.
Beneficia del non voto di Battistini, del fatto che non viene messo in minoranza il direttore. E che quindi dice no, tu la devi prendere, il ritardo, a me non pare che il ritardo potesse essere una giustificazione, non è che se io non faccio una cosa nel 2014, se è fondata, poi nel 2016 non la faccio più, non ha nessun senso. La faccio comunque, come si vuol dire, meglio tardi che mai. E non è che c'è un rapporto gerarchico, eh? Se io vado dal brigadiere di Chiesa Nuova a denunciare uno stupro, non è che se questo telefona al comandante generale e gli dice, e il comandante dice non prendere la denuncia, lui non la prende. Okay? Poi il brigadiere guadagna 1.800 euro al mese, questo soggetto ne guadagnava 7.000, quindi voglio dire, no?
Certo.
La responsabilità che c'era anche nella movibilità, eccetera. Ma è un episodio marginale, le dico, cliccando Banca CIS mi è venuto fuori e non...
C'è prima chiesto la parola il commissario Cerotti e poi il commissario Zanzini.
Salve commissario, grazie mille intanto della presenza. Volevo chiederle solamente questa cosa qui, visto che può rilevare. Chi fu a fare la segnalazione in Banca Centrale, non so, da Banca Centrale rispetto a questa mail di Battistini, che potrebbe essere utile sapere, e chi fu a istruire la pratica poi dopo, diciamo, in tribunale rispetto... Chi fu a fare la segnalazione rispetto a questa mail che praticamente, in base alla quale sostanzialmente ci fu il licenziamento di Battistini, cioè da parte di Banca Centrale? Immagino che qualcuno segnalò la cosa e poi, quindi questa cosa qui se si può sapere, e poi chi fu a istruire, diciamo, tutta l'indagine in tribunale? Grazie.
Grazie Presidente, grazie Consigliere. E allora, no, io non sono a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale rispetto a questa vicenda, anche perché Battistini, sbagliando a mandare una mail, non commise nessun reato, secondo me. Questa è una causa civile di lavoro, nessuno fece una segnalazione in tribunale, semplicemente il signor Battistini impugnò il proprio licenziamento, ed aveva ragione perché poi ha vinto, impugnò il proprio licenziamento e disse: io sono stato licenziato illegittimamente per questi fatti. Però posso rispondere alla sua prima domanda, perché dal fascicolo si vede che a Banca Centrale è Scudo Investimenti, che è colui che riceve la mail, che è quello che riceve la mail, che segnala questo fatto, e lo segnala proprio al direttore Savorelli, non so se fosse il competente, però la segnala proprio al direttore Savorelli, che porta la pratica in consiglio direttivo e il consiglio direttivo irroga il licenziamento per questo fatto. Dopo questo, ma non sono a conoscenza di vicende penali. Le assicuro che non ci sono, perché altrimenti sarebbe sospeso il procedimento civile.
Grazie. Commissario Zanzini, prego.
Grazie Presidente, e grazie anche lei per la sua presenza qui oggi. No, la mia non è neanche una domanda, è più che altro una richiesta, se possiamo mettere agli atti della Commissione questa sentenza, in particolare la parte che lei ha citato.
Assolutamente sì, è una sentenza che tutti hanno, è pubblica, ho dato gli estremi proprio per questo, la causa civile 47 del 2016 di lavoro, e la sentenza del 27 settembre 2018 è pubblica a disposizione di tutti. Io ne ho solo un estratto, ve lo posso lasciare, non è un problema per me, però è un estratto dove a fianco ci sono ancora le revisioni, non so quanto sia conformissimo all'originale, ma voi avete tutti il potere di acquisirlo, chiunque ce l'ha.
Grazie. In riferimento a questo, ma può assolutamente non ricordare le circostanze, Battistini segnalò per caso durante le audizioni, insomma, il processo, che quella Banca Centrale, insomma, aveva un pregiudizio verso i vigilanti precedenti, quelli che i vertici, in particolare Savorelli, si ritrovò un Covid che poi, come sappiamo, per altri motivi, insomma, praticamente annullò, e quindi Battistini fu in qualche modo licenziato per questo motivo, e la maggior parte degli altri fu spostato all'interno di Banca Centrale. Quindi, non so, Battistini segnalò anche queste circostanze, cioè raccontò che c'era una ostilità verso di loro da parte di quella Banca Centrale?
Allora, io evidentemente... ho letto tutto il fascicolo, devo dire anche questo, non ad onore del vero, ma che l'istruttoria, diciamo così, di questo procedimento la fece il mio uditore, che all'epoca era Francesco Santoni, quindi io devisu, non so nemmeno come sono fatte queste persone, nel senso che obiettivamente non le ho viste, ma ho letto i verbali, indubbiamente sì, chiaramente c'era, le posso fare anche qualche nome per quello che mi viene in mente, e chiaramente c'era un conflitto molto forte in quel momento lì tra alcune parti della Banca Centrale, tra alcuni funzionari storici e questo Savorelli, assieme ad un altro funzionario esterno che si chiamava Siotto, mentre invece è stato un mio ausiliario molto bravo, Cherubini, Battistini e qualcun altro, insomma, evidentemente erano in conflitto, ma la mia considerazione, per non giustificare le giustificazioni che Battistini dà, è che proprio perché loro erano in maggioranza avevano il dovere di stare nell'istituzione e fargli adottare il provvedimento adeguato e non invece cioè dimettersi solo dal consiglio direttivo, perché Battistini dal Covid non si dimise affatto da Banca Centrale, e quindi continuare a percepire lo stipendio da un lato, dall'altro levarsi da questa responsabilità invece di alzare le mani e dire stai facendo un'omissione di atti d'ufficio. Poi, se dopo queste vicende, questo Battistini che ripeto non conosco o qualcun altro abbiano fatto esposti penali relativi a interferenze con questa vicenda, cioè col conflitto che c'era in Banca Centrale, io questo non lo so francamente, non è mai venuto alla mia conoscenza. Mi limito a circoscrivere questo dato, che però è abbastanza, dal mio punto di vista era una giustificazione sbagliata, perché il dovere lì era esattamente il contrario. Quello era un adempimento che io non ho valutato ai fini della legittimità del licenziamento, perché Banca Centrale non disse non mi hai tutelato, tu non ti sei comportato bene perché non hai messo in minoranza il direttore. Evidentemente non lo disse perché il direttore era quello che irrogava il licenziamento, capisce? Quindi c'era questo tipo di conflitto, però l'idea è stata veramente quella di una fuga di Battistini che dice toccalo tu direttore questo che io non lo tocco, il direttore dice è vecchio, lo dovevate fare prima, e lui a quel punto lì non fa niente se non fare la spia, lo metto tra virgolette, con qualcuno in consiglio direttivo, con qualcuno in consiglio in collegio sindacale, che è una modalità assolutamente sbagliata, perché significa in un secondo uscire dalle regole senza commettere nessun reato, sia ben chiaro, però uscire dalle regole e consentire ancora una volta a membri di nomina politica di farsi carico di una questione che è chiaramente tecnica, regolata perfettamente dal nostro testo unico. Poi cosa è successo io non lo so, però non... Cioè, so cosa successe in generale, se successe qualcosa.
Questa valutazione che non avevamo avuto modo di fare precedentemente, ma può essere che quei dipendenti della vigilanza di Banca Centrale, insomma, avvertissero un clima talmente ostile che avessero paura proprio che fossero licenziati, non solo redarguiti nel caso in cui insistessero nel portare avanti quello che avrebbero dovuto, in realtà, come dice...
No, mi spiace, Presidente, non accetto questa giustificazione, non è una giustificazione.
Era una domanda.
Sì, certo. Per il semplice fatto che l'ammontare della retribuzione e lo statuto giuridico, articolo 15,7 della legge 96, del 2005, attribuisce al membro Covid l'assoluta inamovibilità, quindi qualsiasi licenziamento illegittimo o arbitrario o abusivo sarebbe stato tutelato, come di fatto è avvenuto. Quindi non è ammissibile che un funzionario di quel livello non adempia al proprio dovere per il fatto che ha paura, perché non si può avere paura, è una retribuzione come quella dei magistrati che ti è data, e uno status per non avere paura, non so se mi spiego.
Grazie per la risposta. E ha chiesto la parola il commissario Selva.
Grazie Presidente, ringrazio anche il giudice Felici per essersi reso disponibile. Allora, prima citava una causa che è stata prescritta e che era in capo al giudice, al commissario Buriani, commissario, vero? Sì. E se ci può un po', se lo ricorda, se ci può un po' spiegare quali fossero le questioni in ballo, e se non ho capito meglio i motivi per cui solo nella fase di verifica della prescrizione il giudice Buriani si pose magari il problema della vicinanza con la direzione o cose del genere.
Voi avete sentito il giudice? No, è lo stesso, no, scusate, non devo fare domande io. Allora, non ricordo le parti, non è così. Allora, il fascicolo venne formato, come sempre, con la segnalazione dell'autorità, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria. Appena arrivato il rapporto dell'Agenzia di Informazione Finanziaria contiene già tutti i dati. Quando si consuma di solito, anche qui è complesso, però per sintetizzare, il misfatto di riciclaggio con il deposito e, secondo una giurisprudenza che io sostengo, anche col mantenere la somma in occultamento. Allora, in quel caso lì, già dal rapporto dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, c'era una data di esaurimento della condotta delittuosa, quindi una data a partire dalla quale scatta il termine di prescrizione. Il problema era che in quel caso lì, se non sbaglio, le somme avevano una provenienza piuttosto spiccata, di natura illecita, tale per cui era plausibile, in linea di massima, pensare che ci fosse, in questo l'Agenzia di Informazione Finanziaria era brava ma anche molto timida, che ci fosse una compartecipazione nel reato del funzionario bancario, se non della proprietà, se non insomma del management di più elevato livello, ma da quel momento, dalla prima carta che arriva in tribunale, lì era già possibile contare la prescrizione. Quindi di questo sono certo, Buriani non fece nessun atto in quel procedimento lì, se non forse convalidare il blocco delle somme che era già stato disposto, ammesso che ci fossero ancora le somme, forse le erano portate via, che era stato disposto dall'AIFA. Perché, anche questo insomma lo dico, però non so insomma se è di interesse, comunque in quel periodo storico lì, diciamo così, c'era una condivisione, che però poi se lo verbalizziamo bisogna che spieghi anche, della dirigenza del tribunale, che era ovviamente tenuta dal magistrato dirigente Valerio Pierfelici, però io e Buriani, come diciamo così, giudici e più anziani, eravamo resi partecipi di numerose decisioni, senza ovviamente calpestare senza calpestare le attribuzioni dei singoli fascicoli. E in quest'ottica qui, appunto, essendo poi io il decidente, io non parlai mai con Buriani di questa vicenda, ma Pierfelici mi disse: a me sembra prescritto, vuoi guardarci anche tu, perché così evitiamo che Buriani si debba astenere formalmente. E così venne fatto. Se poi, non escludo che ci possa essere stata anche una stensione formale, a me mi passò sopra la testa, non mi ricordo proprio, insomma. E questa circostanza l'ho narrata anche in un... Forse se andate a vederlo, trovate anche i riferimenti, perché all'epoca me li ricordavo. Io sono sostanzialmente stato denunciato dal commissario Pierfelici e ho deposto in un procedimento penale ad aprile 2018, un po' anche su queste vicende, e lì avevo fatto cenno a questa vicenda, e questa è una vicenda, e forse a quell'epoca ricordavo anche gli estremi, il nome, il numero, adesso francamente non mi viene in mente.
Commissario Muratori, prego. Scusi, dottor Felici, il microfono.
Grazie Presidente, grazie al commissario Felici per essere qui con noi a rispondere alle nostre domande. In parte mi ha già risposto, ma sembra che ci siano questi procedimenti penali che riguardanti la Galassia SIS che non abbiano seguito un'adeguata istruttoria in ambito di indagini, mi riferisco. Ricorda interventi o richieste da parte dell'allora ex magistrato dirigente, se ci sono stati, quali? Grazie.
Allora, per quel che riguarda i procedimenti, però me lo dovete dire voi, insomma, per quel che riguarda i procedimenti di mia assegnazione, intendo dire i procedimenti in cui ero il giudice titolare con una funzione, vi ho parlato di giudice penale, giudice civile, eccetera, io non sono oltre questo. Se la domanda, diciamo così, è alcuni procedimenti noti che riguardavano Banca CIS, diciamo così, erano percepiti come particolari o influivano con la gestione del tribunale, eccetera, allora evidentemente vi posso raccontare il mondo, insomma, sì, la risposta è sì, chiaramente sì, non è che questo sì, però non è vi parlerei di un procedimento, il famoso procedimento Demeter, sui titoli Demeter, che di cui io non ho mai visto una pagina, ma ne ho sentito parlare tantissimo anche dentro il tribunale. Se la domanda è questa, io rispondo.
Sì, infatti poi ci sarebbe già una domanda predisposta su questo, quindi l'anticipiamo. Prego.
Sì, allora, cioè adesso anche per me è un po' difficile partire. Allora, dunque, io personalmente ho sentito parlare per la prima... Allora, questo fascicolo è diventato a partire da settembre 2017 più o meno una specie di costante, sempre presente all'interno di ogni, diciamo così, dialettica anche esogena al tribunale. Scusate, endogena al tribunale, dentro al tribunale. Dunque, cosa succede? Io ne sento parlare per la prima volta, sì, forse è settembre 2017, quando il commissario Pierfelici mi dice che il giudice titolare di questo fascicolo, e stiamo parlando di... Vi prego di fermarvi se magari uso dei termini che non capite, che stiamo parlando di un fascicolo in fase inquirente. Il titolare di questo fascicolo era il commissario Simon Luca Morsiani, e ne sento parlare per la prima volta perché il commissario Pierfelici un giorno mi dice: guarda, hanno interrogato, Morsiani ha interrogato, e siamo a settembre o agosto, ottobre, no, settembre penso, 2017, ha interrogato il direttore, che si chiama, non mi viene il nome di battesimo, Guidi, comunque, Daniele Guidi, e Daniele Guidi gli ha contestato il fatto che era un procedimento, ricordo proprio la parola, ad orologeria. Anzi, il provvedimento era stato messo, non mi ricordo che provvedimento, la convocazione, forse anche un sequestro, era stato messo ad orologeria. Questo è quello che io so. In quel momento lì era già in corso un conflitto all'arma bianca, diciamo così, tra il commissario Buriani e il commissario Pierfelici, e con un conflitto molto, molto spinto. Io non ritenevo di doverci entrare più di tanto, nel senso che era un procedimento che doveva svolgersi nel suo modo. La seconda cosa che succede è che un giorno, mentre pranzo al bar Il Foro, sto finendo di pranzare e incrocio Morsiani e il commissario Pasini. Morsiani mi dice: ti devo parlare. Il commissario Pasini si allontana, sempre a settembre, e Morsiani supplicava, diciamo così, un consiglio da parte mia su quel procedimento. Io gli dissi che il solo consiglio che gli potevo dire, siamo a settembre 2017, non ne volevo sapere perché sarei potuto essere il decidente di quel procedimento lì, quindi non era giusto che io ne avessi una conoscenza anticipata da parte del titolare dell'inquirente. Gli dissi solo, avendo memore dei giorni prima, quando Pierfelici mi aveva detto molto intelligentemente questa cosa qui, dissi: guarda, vai veloce, è la sola cosa, che bisogna andare veloce perché la cosa sta montando. Poco tempo dopo, non vi so dire quando, questo è agli atti del Consiglio Giudiziario, quindi non ho timore a dirlo, io sono amico personale, insomma, da tempo, condivido anche momenti, insomma, di vita privata di Nicola Renzi. Poco tempo dopo Nicola Renzi mi narrò questo fatto che a me era sfuggito, mi disse: guarda, sono mai parlato di lavoro con lui, sono un pochettino arrabbiato, perché l'altra sera in consiglio grande e generale, e lì mi esplosi, insomma, capì il fascicolo cos'era, il consigliere, altra persona che conosco personalmente, Roberto Ciavatta, ha utilizzato dei termini molto tecnici per dire che c'è un procedimento pendente che riguarda, forse disse, non so se disse Banca Cisso o Marino Grandoni, e Marino, no? Si chiama Grandoni? Dico Marino Grandoni. Io dissi: vabbè, ma cosa te ne frega a te? No, mi interessa, perché non mi interessa tanto del procedimento, mi interessa del fatto che poi, non mi ricordo chi, un'altra persona gli ha detto, ma a microfoni aperti, come fai tu a sapere, tipo che fai che di mestiere non so cosa fai, eccetera, invece di dire sono dei ladri, sono dei delinquenti, dici sono degli amministratori infedeli, una terminologia tecnica così precisa. E Ciavatta ha risposto dicendo: se è il mio dovere raccogliere informazioni, effettivamente ha ragione, se io lo so e voi non lo sapete, è evidentemente perché il tribunale non si fida del segretario alla giustizia. Nicola Renzi era molto arrabbiato per questa cosa, al che io lo rassicurai dicendo: guarda, se questa cosa esce sui giornali o si vede, non ti preoccupare, il dirigente in due secondi ti chiama e ti dice senza dubbio che non partecipa affatto a questo tipo di illazione, ci mancherebbe altro. E quello che poi mesi dopo mi disse Nicola è che il dirigente in realtà non la chiamò mai. E da lì capì che questo fascicolo era un po' il perno di un fascicolo perfetto per strumentalizzazioni un po' da tutte le parti. La strumentalizzazione più grossa, e mi auguro e spero al più presto, e anzi vi invito se potete, che vengano resi pubblici finalmente e soprattutto magari acquisiti da parte vostra, i verbali del consigli giudiziari che si tennero successivamente, perché la speculazione che venne fatta passare in modo molto trasparente, diciamo così, molto diretto presso l'opinione pubblica, era che le critiche al magistrato dirigente Valeria Pierfelici erano mosse dall'intento di voler insabbiare il fascicolo Operazione Titoli, così si chiamava, insomma, il fascicolo Operazione Titoli, di cui ricordo anche il nome, mi sembra 500 del 2000, numero 500 del 2017. Ecco, questa cosa fu veramente una ignominia enorme, tant'è vero che io nella prima seduta del Consiglio Giudiziario, in cui finalmente i membri si presentarono, dissi: guardate, smettetela di fare così perché io vi denuncio tutti, perché nel momento in cui voi dite che quel fascicolo avrà un corso regolare soltanto se resterà Pierfelici dirigente, significa che state accusando gli altri 14 magistrati di essere, nella migliore delle ipotesi, degli imbecilli, nella peggiore delle ipotesi, dei corrotti. Quindi per favore smettetela. Evidentemente nessuno smise e le cose stettero così. Per fortuna, come diceva, è una citazione un pochettino combattuta, allora diciamo come dicevo io, i fatti hanno la testa dura. E che cosa succede? Succede che il fascicolo dalle mani di Morsiani non lo leva nessuno. Quando appunto il Consiglio Giudiziario decide di revocare il commissario Pierfelici, io insisto tantissimo perché al fine di evitare di continuare con delle spaccature che erano assolutamente deleterie per tutti, si adottasse la soluzione migliore. Adesso, se volete, ve lo dico, non c'erano assolutamente condizioni perché lei proseguisse, già da anni in realtà, però diciamo era stata un po' puntellata. E le condizioni migliori che io trovai siano: deve essere nominato dirigente una persona che è vicinissima a lei, perché si evitano speculazioni, a noi quello che interessa è questo, non è, ecco, seppur con difficoltà, alla fine la mia proposta in Consiglio Giudiziario, insomma anche presso i colleghi togati, parlo solo di togati, passò e venne nominato dirigente il professor Ferroni. Il professor Ferroni è quello che in tutte le precedenti sedute dei consigli giudiziari tenne una posizione di assoluta strenua e anche, diciamo così, secondo me assolutamente infondata, e anche nel voto, difesa del commissario Pierfelici. Venne nominato Ferroni, il quale Ferroni purtroppo dopo 10 giorni che era in tribunale, forse si era reso conto della situazione, si trasformò quasi nel peggior nemico del commissario Pierfelici, perché si accorse insomma del modo di fare, eccetera, almeno questa era la sua opinione. Ecco, io insistei molto perché qualche volta ero consultato, io dissi: guarda Lanfranco, qui c'è un problema. Ah, nel frattempo erano subentrate le denunce del commissario Pierfelici contro i colleghi, ho detto: guarda, non si può tenere una situazione, che erano tutte da Morsiani, o meglio, deliberatamente era stata preparata la culla dalla Pierfelici nella quale poi far finire le sue denunce proprio sul tavolo di Morsiani. E quello che successe è che io dissi a Ferroni: cioè, qui la situazione va risolta, e va risolta con la legge. Questi procedimenti devono andare veloce, più forte degli altri. Ferroni fu intelligente, fece una riunione con tutti i magistrati, tutti i 10 commissari della legge. In questa riunione una parte dei magistrati non parlava, pazienza, però silenzio assenso, tutti assieme si decise di esentare Morsiani dalla trattazione di altri fascicoli per quel tempo lì, purché lui si dedicasse prioritariamente, per farli più velocemente e prima degli altri, al fascicolo titoli e ai fascicoli che riguardano i magistrati. Anche questa è una cavolata, non ci sono denunce reciproche tra i magistrati, visto che Guidi non era più un magistrato, c'è solo un magistrato che ne ha denunciati altri, e si chiama Pierfelici. quindi leviamo anche qui leviamo gli equivoci, perché così stanno le cose. E le denunce del Perfelici andavano fatte velocemente, perché bisognava chiarire chi aveva ragione e chi aveva no. E si decise quindi, per dire come interferì pesantemente questo processo titoli, si decise quindi di fare proprio questo, di dire a Morsiani: per i prossimi 3 mesi tu non maturerai ritardo, non avrai nuove attribuzioni, se ce l'avrai il ritardo non sarà colpa tua, ma fai queste cose qui e falle al più presto. Per aiutarlo gli viene assegnato anche un uditore, quindi per metterlo nelle condizioni migliori per fare queste cose. Poi arrivò il mese di settembre e Morsiani non aveva fatto nulla. Allora, le cose che vi dico io, se ne volete trovare conferma, siccome continuavano le speculazioni per dire che veniva attaccato Morsiani, che Morsiani era quello che aveva tanto da fare, che lo si voleva rimuovere da questa assegnazione, eccetera, eccetera, quello che successe fu che il magistrato dirigente si vide costretto, e lo fece, mi ricordo la data, al 29 maggio 2018, si vide costretto a fare un comunicato stampa. In questo comunicato stampa, che ritrovate sulla stampa o su internet per proprio a riprova di come andarono le cose e per evitare ogni strumentalizzazione, in questo comunicato stampa ci sono scritte le cose che vi dico. Cioè che è stata fatta una riunione tra i magistrati, che bisogna risolvere queste questioni, che gli è stata data addirittura una via prioritaria perché vengano risolte e che nessuna attribuzione di fascicolo è mutata. Io arrivo al 30 settembre 2018, quando mi dimetto, quando insomma smetto di... con questo stato, salvo che purtroppo il 23 settembre Ferroni muore. E questa è stata veramente la disdetta più grossa per la giustizia sammarinese. E vista insomma la situazione, Ferroni muore, io me ne vado, non so più cosa succede. Se voi mi chiedete, perché io devo essere onesto fino in fondo, se voi mi chiedete di cosa succede dopo, io non posso che, non posso che parlare per relata refero, perché non nego che dopo 20 anni insomma di colleganza mi capita di parlare con alcuni colleghi. Anche qui, a scanso di equivoci, i colleghi con cui parlo sono Laura Di Bona, sono la mia uditrice, insomma, degli ultimi 3 anni, che si chiama Aurora Filippi, e rarissimamente con Antonella Volpinari. E quindi le cose che so, le so da questa fonte, per il periodo successivo, se volete ve le racconti, insomma, non è un problema. Mentre quello che vi dico finora è quello che è accaduto. Peraltro nel comunicato stampa già si nota una cosa molto, 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 molto chiara, diciamo così, se non sbaglio, si inizia già a dare atto che in realtà il commissario Morsiani aveva accumulato un ritardo pantagruelico, voglio dire, un qualcosa di veramente spaventoso come numeri, cosa che io non avevo mai notato più di tanto occupandomi di altro, però effettivamente con il senno di poi, se io vado a vedere quali fascicoli in decisione io ho trattato, che fascicoli in decisioni io ho trattato, è su una media di 10 rinvii a giudizio, ce n'è uno di Morsiani? Forse nemmeno, i giudici inquirenti erano 3, quindi si vede proprio che la produttività è completamente diversa. Peraltro quei pochi fascicoli che sono arrivati arrivavano sempre ad un pelino proprio piccolo, piccolo, piccolo dalla cosiddetta, uso un termine inappropriato, così voi lo capite, prescrizione processuale, cioè c'è un tempo stabilito per fare le indagini, dopo il quale le indagini, non è proprio così, diciamo, con la nuova giurisprudenza, però non possono proseguire. Ecco, quelli di Morsiani bisognava metterci in mezzo il 3 settembre, la domenica 1 settembre, per sospendere i termini, perché ci mancava sempre un pelo. Peraltro, una cosa molto, 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 secondo me, disdicevole, è che un fascicolo di grosso rilievo politico, all'epoca, che era il procedimento contro il dottor Claudio Muccioli, imputato e non colpevole, perché nessuno lo sa se è colpevole, sia ben chiaro, all'epoca imputato di aver falsificato un certificato medico al fine di far ottenere alla suocera, non mi ricordo, qualcosa del genere, del segretario di Stato alla sanità, che era suo datore di lavoro, che l'aveva appena promosso primario, la residenza, quello arrivò prescritto. E io fui costretto a dichiarare, a parte che l'avrebbe dovuto fare il magistrato dirigente, ma entriamo in terreno scivoloso, io fui costretto a dichiararlo prescritto processualmente, ed era un'indagine abbastanza semplice. È altrettanto vero dall'altro punto di vista che comunque il commissario Morsiani è arrivato senza alcuna esperienza ed è subito stato buttato nel mezzo di un marasma esagerato, e non è affatto semplice, insomma.
Grazie commissario. Hanno chiesto la parola il commissario Ciacci e poi il commissario Spagni Reffi.
Grazie presidente, grazie giudice Felici per la...
È audio registrata, no? La mia... ci tengo, non voglio una verbalizzazione cartacea. Restano autentica. Ok, grazie mille.
Grazie anche per la disponibilità. Proprio rispetto a questo tema, tra l'altro sono considerazioni e anche una domanda che abbiamo avuto modo di fare anche in altre sedi, in altre circostanze. Credo che abbia centrato il punto rispetto all'oggetto della nostra commissione, che è quello del caso CIS, Galassia CIS, e ovviamente in questo contesto c'è il tema del fascicolo del titolo Demeter, caso titoli. E è innegabile, lo ha detto lei, lo ribadisco, che la delicatezza di quel fascicolo e il rilievo politico che tale indagine ha avuto richiede e richiedeva una speditezza anche in ambito processuale davvero molto rilevante, che non c'è stata. Io volevo capire, lei oggi ci ha detto che c'è stata una riunione dei magistrati, sono stati presi anche degli indirizzi per facilitare il lavoro del Morsiani, e mi chiedo, quando si deve cercare di raggiungere un obiettivo, per esempio, perché, vista la legge che abbiamo, la legge 100 del 2013, non si è, per esempio, non solo come posso dire, sgravato Morsiani di tutta una serie di azioni e lavoro che stava svolgendo, ma per esempio perché non si è pensato di costituire un pool, cosa che invece è avvenuta solo successivamente rispetto proprio al caso titoli? È una considerazione che faccio a lei, vista l'esperienza che ha in merito, cosa che per esempio è avvenuta in altre circostanze su un fascicolo che lei poi conosce molto bene, che è il conto Mazzini. Non credo che sia corretto e giusto equiparare due cose, questo è il mio punto di vista, però è evidente che, e lo dico da ex membro della maggioranza scorsa, che sul caso titoli siamo stati disintegrati anche da un punto di vista mediatico proprio per quel fascicolo di Simon Luca Morsiani, e sentirci dire anche oggi che giustamente io condivido la sua considerazione che quel fascicolo non è andato avanti, mi permette di dire, potevano essere trovate altre soluzioni se non solo quella che ha citato poc'anzi, che poi è stata intrapresa anche con una presa di posizione pubblica del maggio 2018.
Dottor.
Grazie. E allora anche qui devo fare delle precisazioni, perché non voglio parlare tanto di cose che non so e quindi le metto un po' tutte in fila, scusatemi se... Allora, lei dice delicatezza, immagino, allora io non ho visto gli atti, quindi è molto difficile per me parlare, però dobbiamo distinguere tra delicatezza e difficoltà, perché sono due problematiche diverse. Allora, che fosse delicato, io posso dire che era delicato soltanto perché è stato strumentalmente utilizzato dall'ex magistrato dirigente e da una parte, all'epoca dell'opposizione, del Consiglio giudiziario, lo dico molto francamente, perché era assolutamente evidente un coordinamento tra i due, e non sto dicendo che è illecito, sto dicendo quello che era, come, diciamo così, reazione ad una cosiddetta azione, che poi non era un'azione, di gestione interna alla magistratura. Quindi la delicatezza, per quanto mi riguarda, deriva da questo, per quello che ne so io. Quindi era delicato per questo. Quanto alla difficoltà, allora, io non ho mai visto le carte. Quello che sento dire è che, voglio dire, non era così difficile, perché dei titoli o sono carta straccia o non lo sono. Si fa una perizia e si vede perché sono stati comprati. O sono cose che la Banca Centrale normalmente faceva o sono cose che non faceva. Io rimasi sconvolto, assolutamente sconvolto, ma non sconvolto da quello che emergeva, che era abbastanza inquietante, ma sconvolto dalla assoluta inedia, perdonatemi, dal punto di vista della strategia processuale, quando ero a Strasburgo, non so se gennaio, febbraio, forse dicembre, non so, tra il 2018 e il 2019, uscì sui mezzi di stampa, su delle fanzine, diciamo, di internet, l'ordinanza del giudice Morsiani. Rimasi sconvolto perché evidentemente dischiudeva insomma delle prospettive che ammetto piuttosto inquietanti, ma rimasi sconvolto perché le indagini non si fanno così. Esiste un istituto che si chiama stralcio e se tu vuoi finire le indagini metti da una parte la questione titoli e fai il rinvio a giudizio o l'archiviazione e dall'altra ci metti l'associazione dell'incore, l'attentato ai danni dello Stato, eccetera. Per finire i titoli bastava fare una perizia e interrogare due persone e il resto si mandava avanti. L'impressione, ed è mia, è che quel procedimento era diventato per parte di magistrati e parte della politica una ottima clava da menare, ma lo dico in modo assolutamente legittimo, si fa così la politica, non sto dicendo che non siano cose a livello politico internamente per opporsi alla stragrande maggioranza dei magistrati e per l'interessato una specie di scudo. Nessuno mi può toccare perché io ho quel procedimento, quindi se ne ho fatti prescrivere 600 è lo stesso, io quello lì chi mi tocca muore perché io sono la persona che se viene toccata perché non si vuole far andare avanti quel procedimento. Quindi io reputo, per venire alla sua domanda, che le indagini non le avrei fatte in quel modo lì, voglio dire, certo c'è tutto un qualcosa da scoprire, scopriamo. Si fanno, non c'è problema, ma come lei cita Contumazzini, come si è fatto in Contumazzini, come si è fatto in tanti procedimenti, voglio dire, altrimenti i fatti aumentano sempre, l'impressione è che si allargasse verso tante, tante ipotesi per non concludere, so se mi spiego. No, ma è la mia impressione, non ho visto le carte, sto dicendo quello che dico, mi baso esclusivamente su quella ordinanza che mi sconvolse da questo punto di vista. Poi bisogna vedere le carte, e bisogna vedere come sono state. L'altro punto sono le contestazioni, cioè il mio timore, l'ho visto quando sono stato imputato testimone, non lo so io, insomma, su denuncia della Pierfelici, il mio timore è che forse in quel procedimento non erano state fatte ancora le contestazioni, perché per poter andare avanti bisogna prima dire all'imputato è questo che ti rimprovero, ok? Voglio dire, io sono uno di quelli che ha votato la revoca della Pierfelici, c'è una denuncia per attentato ai pubblici poteri, io mi ritrovo ad essere testimone invece che imputato, come dovrei essere imputato, perché con un voto palese del Consiglio giudiziario, il giudice inquirente, il reato di attentato ai pubblici poteri lo iscrive a carico di ignoti, ok? No, non si fanno così le indagini, voglio dire, devi individuare una persona, fargli una contestazione e poi le inizi, così lui si può difendere. Allora, la mia impressione, che può essere un'impressione sbagliata, però lette quelle 40 pagine, me lo ricordo ancora, insomma, era sera, ero a letto, eccetera, rimasi un po' così, non nego che io non le vidi, me le suggerì un ex collega, e è questa, insomma, lì si poteva chiudere molto prima. È chiaro però che se ad oggi non sono ancora state fatte le contestazioni, bisogna riniziare da capo e ci vuole dell'altro tempo, e frattanto il tempo è passato. Perché non venne fatto il pool investigativo? Il pool investigativo non venne fatto, e in questo secondo me Ferroni aveva pienamente ragione, quindi invece del pool si diede seguito a questa idea, per il fatto che allora gli altri giudici inquirenti erano il commissario Buriani e il commissario Volpinari. Se a Morsiani fossero stati affiancati l'uno dei due, non importa chi, indubbiamente la strumentalizzazione politica sarebbe cresciuta ancora di più, perché si sarebbe detto non glielo portate via ma gli mettete il guardiano. Quindi forse fui anch'io a dirgli lascia stare, lui lo deve fare velocemente, eccetera, ed è per questo che si adottò questa determinazione. I fatti hanno la testa dura, come ho detto, le previsioni per cui quel fascicolo doveva finire nel dimenticatoio, assegnato un altro magistrato che in due secondi lo metteva via, per quel che mi riguarda, fin tanto che c'è stato Ferroni, è stato l'esatto contrario, tutti, quando dico tutti, dico io e Di Bona soprattutto, a spingere perché il fascicolo andasse avanti, andasse veloce e venisse risolto. E Ferroni fu assolutamente compliant, non so come, fu assolutamente, diede corso a questa situazione.
È curiosa questa vicenda, perché... faccio una domanda, come dire, a cui può assolutamente non rispondere. Non si capisce chi sia il beneficiario effettivo di tutte queste pressioni, perché mettiamola così, quelli che protestavano e dicevano, e lo facevano, dicevano attenzione perché altrimenti il caso si blocca. Poi quello che succede è che da quello che ci sta raccontando il caso l'aveva in mano proprio qualcuno che non dava nessuna garanzia che non si bloccasse, e quindi alla fine siamo al 2020 ed effettivamente le questioni non si sono concluse. Quindi è una strategia in cui non sembra molto diretto il rapporto tra causa ed effetto, perché si era montato un caso politico che voleva portare a termine le cose. Poi quello che succede è che per quanto ci sta dicendo, anche per non sollevare ulteriori casi politici, effettivamente non viene spostato il giudice, non gli viene affiancato qualcun altro perché ci poteva essere ulteriore strumentalizzazione. Poi com'è, come non è, effettivamente finisce, ma siamo a praticamente 2 anni dall'ordinanza e più, 1 anno dagli arresti, siamo all'estate del 2020 e ancora. Quindi faccio una domanda, come dire, che può anche essere ritenuta inutile. Cioè, alla fine l'unico che, ammesso che ci siano effettivamente delle responsabilità, gli unici che non vedono in qualche modo effetti rispetto alle loro responsabilità sono coloro citati nell'eventuale processo, perché continua a non esserci una conclusione del caso, perché tutti gli altri stanno litigando tra di loro e questo è l'unico effetto concreto.
Cioè, io non mi dispiace, ma non voglio dire, non posso dare una cioè non posso, anche perché non ne ho gli strumenti, non posso dare una lettura politica. Cioè, io quando vi dico che all'epoca l'opposizione era d'accordo con la Pierfelici, lo dico in senso legittimo, non lo dico perché do una lettura politica, perché dico quello che vedo che è successo, ok? Ma non lo so perché, non lo so dire, perché quello che posso dire è che secondo me in quella situazione di estrema debolezza del giudice titolare, perché allora, situazione di debolezza in cui, attenzione, non è che nella situazione di debolezza a Morsiani l'avesse messo, non so chi, insomma, Ferroni o qualcuno che viene dopo. Nella situazione di debolezza Morsiani lo mise da Pierfelici, perché dal 2014 le relazioni sullo stato della giustizia davano atto di una assoluta non produttività. La legge 100 del 2013 viene fatta, tra i vari motivi, perché Morsiani non riesce, voglio dire. Okay, quindi io non so dare la mia lettura, che non è una lettura politica, è la narrazione dei fatti. Che questo fascicolo sia diventato, diciamo così, forse suo malgrado e non lo meritava nemmeno, insomma, un po' il fulcro del tutto, lo testimonia il fatto che appunto io finché sono stato lì si parlava tanto di quello. E, peraltro a me è stato detto, però come ve lo dico lo nego, è stato detto insomma potendolo dire, che gli atti sono stati finalmente desecretati e che, se non sbaglio, c'è un pool adesso, però questo come lo dico, insomma, lo nego.
No, possiamo fare tutte le domande che vogliamo, però aveva chiesto prima la parola il commissario Spagnireff e poi il commissario Bindi. Scusi, accidenti, imperdonabili. Commissario, prego.
Sì, intanto appunto condivido i ringraziamenti per essere qui al giudice Felici. E allora, in realtà, parzialmente la domanda che le volevo fare è già stata anticipata, ma il punto, secondo me, quello che emerge dal dipinto che ci ha fatto, insomma, è una situazione abbastanza avvilente, dato che no, anche oggi siamo a dibattere di giustizia tutti i giorni e di consiglio giudiziario, eccetera. Ma quindi, cioè, se posso un attimo riassumere, poi lei ovviamente correggerà il mio riassunto, cioè, il caso Titoli, appunto 500-2017, è stato quindi istantaneamente strumentalizzato sì da una parte politica, e questo è ovvio, però avallata appunto da, non dico tanto una parte del tribunale quanto dall'ex magistrato dirigente, insomma, che quindi questa cosa è stata usata come leva, perché tanto succede tutto poi appunto a livello cronologico. È vero che, come ieri ci ha detto un test, noi, per noi è tutta una coincidenza, però ce ne sono tante di coincidenze in tutta la vicenda CIS, insomma, che riguardano appunto scambi politica, tribunale, banca centrale e banca CIS. E quindi, cioè, questo fascicolo quindi è stato usato come anche leva in consiglio giudiziario, insomma, dalla parte politica e da una piccola parte, non so quanto piccola, insomma, da una parte togata. Poi quindi si arriva a la situazione che ci ha dipinto del lassismo, del insomma negligenza del commissario Morsiani, che lei non ha visto le carte, noi le abbiamo viste, e io posso dire che condivido quanto da lei prospettato. E tra l'altro, appunto, commissario Morsiani, che da quello che lei ci ha detto non è stato aiutato, diciamo, solamente dal dirigente Guzzetta con la previsione poi di un pool, appunto, quindi l'affiancamento tra virgolette del commissario Di Bona, ma già prima quindi erano stati fatti passaggi per coadiuvare il commissario Morsiani nell'espletamento delle sue funzioni. E sì, faccio fatica a parlare, state zitti. Però, cioè, dato che lei ha anche appunto una certa dimestichezza in processi che vengono anche strumentalizzati e utilizzati poi politicamente, e adesso tocca al giudice d'appello subire la stessa condanna in questo caso. Però è questo che io non capisco, cioè, perché si parla, e questo insomma per me che sono più che per me, tra l'altro anche per lei che è un giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cioè si parla, e questo purtroppo tutti noi, ma anche in consiglio, in qualunque ambiente, con troppa facilità appunto di, questo per la stessa composizione del plenario appunto, di appunto dei dialoghi, delle alleanze politica magistrati, che secondo me sono assolutamente vergognosi. Io vorrei capire fin quanto quindi questa leva in questo particolare caso, quindi del caso Titoli, è stata utilizzata, perché adesso sicuramente non penso li abbiamo, ma penso che chiederemo l'acquisizione dei verbali del Consiglio Giudiziario, quantomeno nel periodo a cui lei faceva riferimento. Però vorrei capire questa leva quanto è stata utilizzata, perché appunto abbiamo un fascicolo che io penso che tra l'altro stia per arrivare anche questo ai tempi di termine decorrenza, insomma, delle indagini. Penso che siamo a distanza di qualche mese, poi vedremo, sarà. Speriamo che il commissario Morsiani usi la sua solita strategia del rinvio a giudizio in extremis, però vorrei capire. Comunque un esito che non sia la prescrizione. Quindi è questo, scusi, la domanda è varia, però cioè, vorrei capire quanto questa leva è stata utilizzata e quanto quindi, perché lei, devo ammettere che è il primo che in maniera così chiara ci parla di pressioni, che poi magari non sono pressioni, se qualcuno la chiamava, non a lei, ma e le diceva, però comunque il clima di pressione così elevato, tra l'altro cioè, che non solo è la politica, ma è anche il tribunale, non so come dire, è bidirezionale questa cosa. Quindi vorrei capire un attimo questo clima e questa leva, insomma, questo.
Prego i commissari di effettuare domande un po' più concise. E grazie. Prego, giudice.
Cioè io rispondo volentieri, no, non è un problema. Evidentemente fermatevi voi se siamo fuori tema, se non va bene, ok? Non voglio dire più di quello che non va detto. Però lei mette, diciamo così, in fila moltissimi argomenti. Allora, no, io non posso, perché se lo potessi forse farei anche una denuncia, non posso parlare di leva in senso così tecnico. Allora, io mi baso su dei fatti e traggo questa piccola conclusione sulla base dei fatti. Allora, non sto a dirle, se volete ve lo dico, ma lo trovate nei verbali qua, ecco, una cosa chiedo: se acquisite i verbali del Consiglio Giudiziario, mio modesto parere, atteso che la verbalizzazione è sintetica ed è fatta da magistrato, non avevamo mai tempo, molto velocemente eccetera, forse ha più senso acquisire le registrazioni, che per fortuna ci sono, perché secondo me danno veramente l'idea di che cosa succede. Quando io parlo di coordinamento tra di quel coordinamento che dicevo. Anzitutto, insisto, non parlo di una cosa necessariamente illegittima, perché se io avessi le prove che è qualcosa di illegittimo, vado in tribunale e deposito una denuncia, ok? Non sto parlando di questo. Perché lo dico? Lo dico sulla base dei fatti. È una strategia premeditata, probabilmente legittima, che nasce molto presto, da quando il commissario Pierfelici capisce che, ormai era da tempo, non ha assolutamente più la fiducia dei colleghi, manca proprio completamente, a parte un paio, su 15 erano in 3, voglio dire, e quindi inizia a difendersi con un assurdo addendum fatto al suo riferimento sulla relazione del magistrato dirigente sullo stato della giustizia, non mi ricordo l'anno, 2016 mi pare, dove inizia a dire che diversi giudici sono corrotti, amici di T, un qualcosa di veramente surreale, che serve a spostare la palla dall'ambito del tribunale a quello della politica, cioè dire alla politica vieni, gioca anche tu. Allora, perché parlo di fatti? Parlo di fatti da due punti di vista, perché al primo consiglio giudiziario plenario che viene indetto ci sono delle assenze, e le assenze sono dei magistrati che, diciamo così, poi ebbero una posizione di sostegno della Pierfelici e dell'opposizione parlamentare. Non penso che tutti si siano dimenticati di venire quel giorno in consiglio giudiziario, visto che erano stati convocati. Il coordinamento è questo, che è perfettamente legittimo. Lo dico perché il commissario Pierfelici aveva una vera e propria ossessione per la politica ed i politici. Quando dico ossessione, dico che ne parlava sempre, si parlava spessissimo di questo, ma non lo dico in senso illegittimo, non è che stesse dicendo bisogna, sto dicendo che nel suo corridoio c'è la fila dei politici. E questo è un dato, è un fatto, non è che stiamo parlando di un fatto, ok? Che non significa che sia un reato, però è senza dubbio un fatto. Tant'è vero che io la prima cosa che dissi a Ferroni fu, parliamo di questa cosa qui. Quando venne approvato il codice deontologico per i magistrati, io fui l'unico che batteva i pugni sul tavolo a dire, no, scriviamo espressamente che non si incontrano i politici, scriviamo espressamente che non si incontrano i giornalisti. No, fu un codice con dei principi di stile nordamericano, anglosassone, che dicono tutti e dicono niente. E continuò questa cosa, che poi, per carità, era anche utile a volte, voglio dire, non è che sto dicendo, però questo è un altro fatto che si attacca a quello. E peraltro, diciamo così, c'era anche una certa preferenza tra i politici che frequentavano l'ufficio. Erano i politici e qualche volta erano, a me è capitato diverse volte alle 7 di sera, vi assicuro che alle 7 di sera in novembre fa abbastanza buio, il tribunale è chiuso, di incrociare imputati in quel momento nel corridoio della Pierfelici, Marziano Guidi, vuol dire William Colombelli, due mattine alle 7 di mattina voleva entrare, una mattina in realtà, voleva entrare con me e io non sapevo manco chi fosse e si presentò, aspetti le 8:15 e ti prendi uno. Quindi il modo era questo, è per questo che io reputo plausibile questo coordinamento, lo reputo plausibile per lei e a parti invertite forse anche altri miei colleghi avrebbero fatto lo stesso, e non è che sto dicendo, lo dico insomma in termine, però era veramente questo ed è assolutamente ignobile pensare al contrario che quell'azione lì di revoca, quella decisione di revoca del magistrato dirigente è stata fatta con la politica, perché io ne sono stato protagonista. È stata fatta dai togati, coinvolgendo tutti, anche quelli che la sostenevano, e di là invece c'era soprattutto l'appoggio della politica. Ed è per questo che, allora, questo vuol dire leva, consigliere? Non lo so se vuol dire leva, se vogliamo usare questo termine, possiamo usare questo termine. Quello che dico è che, mettendo assieme questi fatti, io purtroppo vi devo raccontare questa cosa, per me è questo. Ma niente, non vuol dire nulla, voglio dire, dal punto di vista della rilevanza penale. Io ne ho sempre sostenuta in qualche misura l'inopportunità. La risposta, anche nei contatti con la stampa, non con tutta, con le fanzine, eccetera, la risposta era beh, ma così riusciamo a tutelarci meglio, eccetera, eccetera. Ad onor del vero, e questo voglio che sia stagliato a chiare lettere quello che sto dicendo, ad onor del vero va assolutamente detto che per quel che mi riguarda ho sempre quasi sempre, diciamo così, ottenuto pieno supporto dal magistrato dirigente Valerio Pierfelici rispetto ai procedimenti che io avevo, che è una bugia se qualcuno l'ha detto che non è stata efficace o efficiente, ad esempio sul conto Mazzini. Io c'era questa sorta di gestione in qualche misura collegiale, ovviamente quando si parlava di indagini, essendo io il futuro possibile titolare della decisione, me ne andavo e non so cosa sia stato fatto, però posso testimoniare che lei stessa conosceva gli atti, che lei stessa in più occasioni, quando poi sono diventato titolario del fascicolo, mi ha aiutato, questo è fuori discussione, insomma, non, è per dire la verità, voglio dire. Okay?
Scusi, dottore, beh, giusto per non farle intendere che la nostra... il focus della nostra commissione fosse sulle vicende riguardanti il Consiglio Giudiziario Plenario o gli equilibri all'interno del Tribunale, che evidentemente non è il nostro focus. Le domande lambiscono queste faccende per come ce le ha rappresentate, però evidentemente noi ci dobbiamo trattenere nell'analisi di quello che riguarda l'oggetto della nostra commissione, quindi non vorrei dare l'impressione che queste domande mettessero in condizione lei di doverci raccontare tutte queste vicende che sono molto delicate peraltro e che non riusciamo ad approfondire ulteriormente in questa seduta.
Sì, mi viene chiesto se c'era una leva, cerco di spiegare se si può usare questo sostantivo, i termini sono questi. Allora, sulla impressione che dice il consigliere Reffi relativo al fascicolo, ripeto, la mia è un'impressione, io non l'ho vista. Il fascicolo forse adesso è anche molto complesso, ripeto, le indagini penali si fanno con le contestazioni. E fin tanto che non si arriva ad una contestazione non si può andare oltre. La mia impressione rispetto a quella vicenda che vi ho detto che mi riguardava, e un po' in generale vedendo il modo di procedere, è che la contestazione arrivasse sempre troppo tardi. Questo nuocendo anche ai diritti della difesa spesso, perché una persona è indagata e sostanzialmente quasi non lo sa, o quantomeno non sa per cosa, o quantomeno è lì che il fascicolo è contro ignoti, però tu sei dentro perché hai partecipato a quelle attività, l'impressione è questa. Detto questo, lungi da me voler dire una cosa o l'altra, magari è il fascicolo più complesso del mondo, dico che leggendo quell'ordinanza, dal mio punto di vista c'è un po' un errore investigativo, perché quello era un fascicolo in cui non andava allargato, ma andava stretto, se vuoi andare veloce, stretto su determinati fatti che si potevano portare a giudizio o in archivio, io non lo so, insomma. Una volta che era stato fatto questo, ti restava uno stralcio per fare tutte le altre cose. Dal fascicolo 306-2010 sono usciti 30 processi, mica solo Mazzini, voglio dire, purtroppo è così, quando tu indaghi poi trovi dei fatti nuovi. E poi diceva pressione, sì, cioè, comunque c'erano pressioni in tribunale, io non ho subito pressioni perché, non lo so perché non ero titolare di questo fascicolo. Tante volte, insomma, ci si è trovati nell'imbarazzo di probabilmente una questione di abito, nel senso che se fin da subito metti dei paletti poi non sei più avvicinato. Cioè non è così difficile sottrarsi da pressioni come magistrato sammarinese se si ha una condotta. In realtà non è così male, ve lo assicuro. Non lo so, insomma, io. Il procuratore del fisco mi ha detto che, ma me lo ha detto, sarà stato maggio di anno scorso, al bar, che era andato Gatti, come si chiama, non Gabriele Gatti, Marco Gatti, a dirgli che doveva fare appello contro quell'ordinanza. Io non so se sia vero, se lo diceva scherzando, quello che è. L'altro procuratore del fisco, ma anche questo, magari sono amici, insomma, in modo assolutamente legittimo, non lo so. E l'altro procuratore del fisco mi ha detto che stranamente Morsiani gli aveva parlato di fare appello contro, sto parlando dell'atto del giudice d'appello che annullò l'ordinanza di, esatto, penso sia fosse, no, era senz'altro, perché fosse non so se o Brunelli o Caprioli, probabilmente Brunelli se non sbaglio, e mi disse che comunque Morsiani gli caldeggiò l'appello, anche questo assolutamente legittimo, voglio dire, insomma, ci può stare. E poi non so, io personalmente, non essendo titolare, non ho subito nessuna pressione da questo punto di vista, se non queste, diciamo, interferenze che passavano un po' sopra la testa relative ad utilizzare quel fascicolo in un senso o nell'altro, insomma. Non so in che stato sia, vi dico la verità, non so in che stato sia.
Grazie, dottor Felici. C'è domanda del commissario Civerchi e poi del commissario Bini.
Grazie Presidente, velocissimamente. Lei prima diceva, una precisazione le chiedo, diceva che al commissario Morosiani è stato attribuito un uditore commissariale. Non aveva già lui un uditore, è stato dato un ulteriore uditore per quel che riguarda il discorso sempre del caso Titoli? Prima domanda. Seconda era che lei dice è stata fatta proprio la legge numero 100 del 2013 e lei dice proprio perché Morosiani non riesce a lavorare. Se mi può spiegare brevemente questa cosa, poi le chiedo l'ultima cosa. Lei dice che il commissario Pierfelici ha la fila dei politici alla porta, è l'unico commissario della legge che ce l'ha? Grazie.
Prego, dottore.
Allora, dunque, mannaggia, con riferimento all'uditore, allora io le posso assicurare che gli venne attribuito un uditore in più o un uditore su alcune attribuzioni in più. Se già ne avesse uno, francamente, non lo ricordo. L'uditore, mi ricordo, era Elisa Beccari, l'uditore in più che venne attribuito in quel momento, e ricordo insomma che fu anche questa una scelta assolutamente costruttiva, voglio dire, poi quanto servisse in concreto non lo so, insomma. Ricordo che era più o meno metà maggio e si era detto che bisognava finirli entro l'estate, se non ce la faceva per settembre. Poi settembre è successo quello che è successo e non mi risulta insomma che i fascicoli siano finiti, a quanto mi consta. Sulla legge 100 2013 no, cioè se volete vi dico tutta, la legge 100 2013 è il fulcro, diciamo, tra virgolette, delle nuove possibilità del Tribunale, perché introduce tre innovazioni, poi una purtroppo il Collegio Garante ha ben pensato di cancellarla, però introduce tre innovazioni molto molto importanti, che sono la possibilità di fare indagini attraverso un pool, l'abolizione del privilegio dell'autoriciclaggio e la terza era l'introduzione del 199 ter, che è il possesso ingiustificato di titoli e valori, un reato. E allora non è che Morosiani fu la causa, io volevo dire che il fatto che Morosiani avesse un arretrato corposo dal quale non riusciva ad uscire fu uno dei motivi concreti che indussero dico il magistrato dirigente, ma in realtà quasi tutto il tribunale, a suggerire fortemente e anche in modo efficace, perché ecco anche questo lo devo dire, durante la insomma quei periodi che vi assicuro non erano semplicissimi, insomma, in tribunale con quel tipo di indagini, con quel tipo di processi, la segreteria della giustizia era assolutamente efficace per quello che serviva ed era il segretario Giancarlo Venturini. E quindi anche rispetto a questa legge fu decisamente efficace nel farlo. Il problema è che Morosiani era ingolfato e bisognava cercare di uscire da questa situazione. E il pool era una delle soluzioni, perché consentiva, qui bisogna fare molta attenzione, non so se ci sono dei giuristi tra di voi, consentiva, fu proprio una strategia, consentiva di attribuire dei fascicoli anche ad altri giudici senza intaccare il principio del giudice naturale precostituito per legge. Perché il vero problema è questo: per poter spostare i fascicoli da Morosiani a un altro tavolo legittimamente, allora la sola strada che si poteva fare era quella di un provvedimento riorganizzativo generale, altrimenti si viola il principio del giudice naturale. Un provvedimento riorganizzativo generale a quell'epoca lì significava mettere in croce Morosiani, perché significava dire tu non hai lavorato e quindi andare avanti con i conseguenti procedimenti. Grazie al pool investigativo, fu una scelta molto intelligente del commissario Pierfelici, grazie al pool investigativo si affiancarono in questi fascicoli di Morosiani Buriani, che usciva dalla decisione e rientrava come inquirente, e la Volpinari, che nel frattempo era un po' cresciuta, e gli esiti furono abbastanza soddisfacenti, iniziò veramente una lotta vera, seria al riciclaggio e Morsiani restò inquirente. Oltre a questo c'erano mille altri problemi a cui la legge rispondeva. All'epoca c'era ancora il commissario Vannucci, che comunque, stando alle relazioni sullo stato della giustizia, quello che diceva Pierfelici, era ancora prevalentemente al civile, non dava nessuna garanzia di efficacia, efficienza, eccetera. Queste furono alcune motivazioni, poi c'erano le organizzazioni internazionali, ma io penso che queste cose, anzi sono sicuro, le trovate scritte nelle relazioni sullo stato della giustizia, erano precisissime quelle relazioni, lette in controluce, sono chiarissime. Vado alla terza o... per me sì, no?
Chiedo scusa, commissario, solo una precisazione su questa questione perché, come dire, se ne è parlato. Giustamente mi dice il pool e non mette in discussione il giudice naturale precostituito. Quindi conferma che il titolare del fascicolo rimane chi comunque è titolare iniziale, che quindi non ci può essere un cotitolare, perché questa è la questione, diciamo così, che ritenevamo potesse creare problemi nell'inficiare eventualmente questa questione del giudice naturale precostituito. Mi sbaglio? Grazie.
Cioè non rispondo alla terza della dottoressa Civerchi, ma rispondo allora non so se avete il testo? No. Posso guardare. Della legge. Posso guardare. Se no, così magari. Perché non ho il cellulare, altrimenti lo prenderei in formato magnetico. Mi hanno sequestrato il cellulare. Cioè, ce l'ho, a posto. Cioè, allora, e dunque, voglio dire, cioè, evidentemente, non partecipai a nessun tipo di, però evidentemente, se ho ben capito, lei mi sta dicendo, il problema è che qui introduciamo un giudice collegiale, in qualche misura, ho capito bene? Allora, secondo me sono due i profili di legittimità costituzionale con la quale la norma interseca. Il primo è appunto, mi sembra, l'articolo 2,1 della legge 144 che dice che il giudice è monocratico. Il secondo è invece l'articolo 15 della dichiarazione che dice che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. In realtà la questione si riduce ad una. Allora, perché la norma è legittima? La norma è, dal mio punto di vista, è assolutamente, e se lo sono chiesti all'epoca, è assolutamente legittima dal punto di vista costituzionale, perché il giudice è titolare inizialmente del fascicolo resta titolare. Se voi leggete l'articolo 16,1, è il magistrato dirigente che può scegliere che venga data una mano a quel giudice, ok? Ferma restando l'assegnazione del fascicolo già disposta, ok? E questa è la spiegazione più semplice che vi posso dare. Allora, l'articolo 1, sempre comma 2, mi pare, invece della legge 145, che a questo punto, visto che mi avete fatto scartabellare, la tiro fuori. Ecco, i magistrati di ciascun ruolo sono dotati della pienezza della giurisdizione. È un po' come in diritto canonico, sono dei munera, è un munus, una volta che tu sei magistrato per sempre e lo resti per sempre. Quindi qualsiasi commissario della legge che si sveglia e che fa un decreto di arresto di Gilberto Felici, è un decreto di arresto. Poi avrà mille sanzioni disciplinari, ma perché l'ha fatto il commissario della legge. Il nostro non è un sistema italiano dove ci sono le procure con i sostituti, non è il sistema francese per intenderci, non è nemmeno il sistema anglosassone dove il prosecutor spesso è un privato. Il nostro è un sistema in cui fin dal primo secondo c'è un giudice e qualsiasi giudice può farlo. Ok? quella persona resta titolare del fascicolo, l'iniziale resta titolare del fascicolo, e questo impone che il fascicolo debba necessariamente procedere a firme congiunte. Non può procedere a firme disgiunte, deve necessariamente. Il che non significa che un giudice, che tutti i provvedimenti devono essere firmati da tutti i giudici, ma che il titolare assegnatario in qualche misura deve comunque sempre esserci. Guardate, se volete si può continuare. L'articolo 2, quel discorso sulla monocraticità della magistratura sammarinese è nella legge, va rispettato, era nella dichiarazione dei diritti dove si diceva di tradizione storica, va rispettato, è un falso storico incredibile, basta leggere Buscarini, gli annali del liceo e vi accorgete che è un falso storico incredibile, però è legge, tanto è, anche se la premessa è una bugia, le tradizioni di monocraticità che non esistono perché la magistratura sammarinese in appello è sempre stata collegiale, capitani reggenti, è qualcosa, va rispettato. Allora, cosa significa? Quella cosa lì riguarda la tecnica, cioè è esclusa la collegialità nel senso che la decisione non può essere assunta con dei voti di più giudici che tutti assieme sono titolari. Questo voglio, però non so se sono chiaro. Ovviamente se c'è conflitto gli strumenti sono quelli del coordinamento previsto dal dirigente che può affiancare, aggiungere, levare, però sempre nell'ambito del rispetto del giudice naturale precostituito per legge.
C'era la terza domanda commissario e poi quella.
Presidente, vado con la terza domanda del consigliere Civerchia. Allora, politici alla porta. E dunque il mio corridoio è in un posto, la mia porta è in un posto nella mia ala di tribunale dove sono stato appunto per 20 anni, c'erano il commissario Battaglino, il procuratore del fisco Cesarini, il commissario Giovanni Belluzzi, il commissario Morsiani, poi c'è un altro ufficio dove ci sono stati molti avvicendamenti, c'è Carini, adesso il procuratore del fisco Ugolini, prima il commissario Marsili e il commissario Buriani. Anche questo è un fatto, voglio dire, è assolutamente un fatto. No, non è assolutamente paragonabile la frequenza di politici e giornalisti in quel corridoio rispetto ad altri corridoi. Io vidi una volta uscire, vorrei sbagliarmi, Roberto Ciavatta dall'ufficio di Buriani, ho visto più volte uscire dall'ufficio di Cesarini, non mi ricordo come si chiama, un consigliere di cui penso insomma abbia un'amicizia personale, però no, là era un qualcosa. E poi non è che lo dico perché lo vedo e anche i muri lo vedono, ma lo dico perché a me veniva detto, per dire che era una cosa comunque non camorristica, insomma, a me veniva detto dal commissario Pierfelici stesso, anzi mi sollecitava, tu sei amico di Nicola Renzi, fallo venire qui, cioè era proprio una specie di ossessione, voglio dire, non è che, ma non per questo illegittima o delittuosa, sia ben chiaro.
C'è una sessione specifica del commissario Pierfelici, intende?
Rispetto all'incontrare, al trattare.
Che non è, per quanto ha visto, invece parte della pratica di altri commissari della legge, quella di avere.
Sì,
ho inteso bene?
Non vuol dire niente? Cioè non
è
vuol dire
il suo osservatorio,
perché
diciamo.
Perché poi magari
questo.
La cosa illegittima la faccio al ristorante, non è che voglio dire, e mi vedo solo una volta, non è che sto dicendo, voglio dire, io. Secondo me era assolutamente inopportuno, però una specie di tabù di cui nessuno parlava, però così era.
Certo, e quindi credo che ci sia il commissario Bindi ora, se ha già avuto risposta.
Già risposto al commissario Ciavatta e anche alla nostra collega Civerchia, perché la domanda era questa in sostanza. La pratica del pool è legittima e ha già risposto il dottor Felici, quindi risparmiamo il tempo, via.
Prego, giudice.
Se mi è consentito, però, ripeto, se mi è consentito, perché secondo me è un'aggiunta interessante, se voi state su questo, cioè non c'era solo il problema Morsiani-Vannucci, diciamo così, c'era un problema effettivo di coordinamento, nel senso che cosa accadeva? Che un magistrato aveva un procedimento e un altro magistrato aveva un procedimento che in qualche misura si intersecava, non ci si riusciva a parlare peraltro. E soprattutto non dimenticatevi che quelli sono gli anni caratterizzati dalla esplosione dei monitoraggi internazionali su San Marino, e di fronte a queste palesissime inefficienze erano soprattutto le organizzazioni internazionali che ci chiedevano di rivedere la nostra organizzazione inquirente. E io sono d'accordo, non funzionava. Cioè, è paradossale, noi oggi inseguiamo degli autoriciclaggi rispetto ai quali il misfatto presupposto, per intenderci, inseguiamo i soldi della corruzione, di corruzioni avvenute 12 o 13 anni prima, e 12-13 anni prima c'è la corruzione, dove eravamo? Cioè, stiamo cercando di prendere i buoi che sono già andati un bel po' fuori, insomma, quindi che qualcosa forse non funzionasse, adesso si faceva il giudice civile, però perfettamente bisogna riconoscerlo. E quella legge è stata fondamentale, cioè un capolavoro dal mio punto di vista, per quello che riguarda la mia esperienza di magistrato, insomma, e lo dicevamo sempre, anche sia col commissario Buriani che per Felici, per fortuna, cioè loro dicevano per fortuna ce l'hanno approvata, perché è uno strumento è stato uno strumento molto importante, non solo sul pool, vi ho già spiegato i tre.
Commissario Sella, poi commissario Conti.
No, mi fa piacere perché sia io che il commissario Ciavatti eravamo in commissione di giustizia all'epoca in cui si discuteva di quelle norme, e sì, effettivamente possiamo, insomma, penso essere contenti di aver partecipato a quelle decisioni. Allora, io velocemente, prima parlando di Battistini, no, e credo che l'ottica con cui un magistrato, o comunque insomma chi amministra la giustizia, deve guardare le cose, su quella della responsabilità personale, e a Battistini, pur avendo avuto soddisfazione per quanto riguardava il posto di lavoro, però ci sono dei rilievi sulla condotta che in qualche maniera sottolineano delle mancanze. Noi che facciamo politica dobbiamo cercare di guardare un po' più, diciamo, in un'ottica di sistema, cioè pur sapendo che le dinamiche poi si sviluppano sulla base dei comportamenti dei singoli, però diventa un po' semiprobabilistico, cioè se in certi ambiti ci sono 10 persone, magari 5 a seconda del contesto reagiscono in un modo, 5 in un altro. Quindi questo non vuol dire che la responsabilità dei singoli che sbagliano non debba essere perseguita, eccetera, però la dinamica e quindi appunto poi il succedere o la probabilità che certe cose succedano dipende dal contesto. Allora, il fatto che, quindi secondo me non è irrilevante per quanto riguarda l'aspetto e l'analisi politica, che in vigilanza in Banca Centrale si temesse, cioè non ci fosse la serenità, e questo elemento credo che fosse nel tempo, e le parole di Battistini in quelle mail lo confermano, confermato da fatti, no? Prima dicevamo i fatti, noi guardiamo i fatti. 2010, Caringi fa un'ispezione sul CIS, viene allontanato all'epoca dalla politica in modo, se vogliamo, diretto, perché lì è la politica che è intervenuta, poi con tutte le conseguenze che adesso non stiamo a riassumere, ma noi che conosciamo. Partono delle altre indagini e iniziano delle altre ispezioni in quella banca, delle altre iniziative, e iniziano a saltare ad uno i soggetti. Papalardo, non viene rinnovata una determinata cosa, ci sono delle indagini del tribunale e quant'altro, fino ad arrivare all'ultimissima vicenda, che è quella che poi in parte, anzi in buona parte forse collegata anche alla indagine sul caso Titoli, no? E a quell'ordinanza che poi Brunelli ha annullato, che vede il commissariamento di Banca CIS. Parallelamente a quello parte su un esposto anonimo una nuova indagine che riguarda il direttore di quella banca centrale e Gozzi, no? un ex sottosegretario del governo italiano, poi oggi parlamentare europeo. In tutta questa dinamica, poi avendo avuto anche delle testimonianze, insomma, cioè quello che si parlava spesso di coincidenze, ma sono coincidenze particolari che generano comunque in quella vigilanza un timore. Riguardo a questo, a queste situazioni, a queste contingenze, adesso non ho detto di un fascicolo che era stato aperto a seguito di una denuncia che fece Giannini nel 2011, che di quello non si è saputo niente perché probabilmente è stato archiviato, se non sbaglio. Però cioè, su queste dinamiche qui, quindi il fatto che è vero che ci sono i singoli che sono pagati bene e la responsabilità è in capo ai singoli, è chiaro, però la dinamica poi se su 7-8 persone 4-5 se ne vanno, cioè, è chiaro che i risultati si ottengono anche con una media delle situazioni che esulano quindi dal problema dei singoli, e ripeto che va perseguito, però dall'esperienza di tanti anni di tribunale, che opinione si è fatto riguardo a questa dinamica anomala, che comunque queste coincidenze tra alcune attività anche della magistratura e tempistiche in cui il Banca Centrale stava andando a guardare i conti del CIS? Ha un'opinione riguardo?
Grazie Presidente. Aggiungo una cosa sulla legge 100/2013. Peraltro mi viene in mente, esiste una relazione di accompagnamento alla legge, una relazione di accompagnamento alla legge che affronta espressamente il problema del giudice naturale precostituito e dice no, non è assolutamente violato questo principio. E diciamo così, nomen omen, la ragione è nel nome, perché quello che si istituisce è un pool investigativo, non è un giudice collegiale. E è una relazione alla quale bisogna fare affidamento, perché una volta tanto è scritta da un professionista del diritto che esclude ogni tipo di nullità da questo punto di vista di incostituzionalità, all'epoca era consigliere, che è Gian Nicola Berti. Quindi penso che questo tagli la testa al toro. Sulla sua domanda io faccio molta fatica a seguirla, consigliere mi scusi, perché tutte queste vicende non è che le conosca così bene. Io devo solo dire che in quella sentenza bisognava rispondere ad una argomentazione adotta dal ricorrente in questo caso, che diceva: guardate, io sono stato molto pressato, tant'è vero che è accaduto anche questo, e la risposta del giudice deve essere una risposta che viene data sulla base della legge. Questo non può accadere, perché tu hai tutte le garanzie per comportarti diversamente e sei lì per fare questo, non sei lì per altro. Sul fatto che ci fosse un clima pesante e di conflitto, sì, cioè io in quella causa l'ho visto, in precedenza l'ho visto, però io penso che l'ho visto anche in dei processi abbastanza noti, però la cosa che le dico è che allora anche questo potrebbe essere. Io fatico a dirvelo a voi in modo molto chiaro, io non so quali indagini sono state aperte, quali denunce sono arrivate fin tanto che... Allora, vi posso assicurare che Banca Centrale via via, sulla base della mia esperienza, via via ha costituito sempre di più un ganglo di conflitto politico e anche di interesse giudiziario sempre più rilevante col tempo. Il Tribunale se n'è sempre interessato di più e sempre più sono arrivate denunce, e, insomma, situazioni, segnalazioni, eccetera. Il rapporto del Tribunale con Banca Centrale non sempre era sereno, perché a volte insomma non ci si trova d'accordo. Cioè, se mi fate una domanda da cittadino, certo, allora sì, forse leggendo la stampa anch'io ho notato molto l'influenza della politica e di interessi particolari su Banca Centrale. Però io da giudice vi devo dire che il nostro testo unico, la LISF, quella che lo dico all'italiana, scusatemi, la nostra LISF, la legge sui servizi bancari e finanziari, lo statuto di Banca Centrale, alcune leggi di garanzia degli stessi membri consentono a quell'organismo, se vuole, di essere autonomo, e quindi se non lo è un problema di uomini, mi viene a dire. Sì, c'era un grossissimo conflitto dalla causa Battistini, emergeva dalle testimonianze che effettivamente c'era un grossissimo conflitto e il nuovo direttore generale veniva accusato di essere vicino a quella banca, insomma, questo senz'altro, però io non è che ero chiamato ad accertare questo, no? No, non potevo dire. Poi insomma ci sono state vicende dopo, scusate, i giornali li leggo anch'io, anche se sono lontano, abbastanza evidenti, insomma, abbastanza chiare, non sto dicendo in un senso o in un altro, però molto molto note, insomma.
Grazie dottore, prego commissario Conti.
Grazie presidente, grazie commissario Felici per essere venuto e per essere così disponibile. E io voglio tornare, per quanto possa sembrare ripetitivo, ma per essere un po' più precisi, voglio tornare, secondo me ha colpito molto il fatto che da quello che lei ci ha raccontato, insomma, emerge che questa continua interferenza, questa connessione, questa volontà di strumentalizzare le vicende giudiziarie da parte della politica, che io ritengo personalmente deleterio, inaccettabile, e ritengo che infici una giusta e auspicabile separazione reale dei poteri, ma questa è una mia opinione personale. Voglio capire da quello che emerge, insomma, ripeto, da quello che lei ci ha raccontato, sembra quasi la normalità che la politica tenti di, come dire, di influenzare o comunque utilizzi in maniera strumentale le vicende giudiziarie. Le chiedo se per quel che concerne la sua personale esperienza o per quello che ha potuto vedere o sentire dai colleghi, se ci può ridire o dire quali siano le pressioni reali che la politica ha fatto o ha tentato di fare per interferire in procedimenti giudiziari che possono riguardare le vicende bancarie in generale e in particolare le vicende di Banca CIS. E se lei ne è a conoscenza, se ce lo può dire, grazie.
Cioè, francamente, non è una novità degli ultimi due anni l'utilizzazione spesso strumentale di vicende giudiziarie da parte della politica, no? Non mi sembra affatto una cosa nuova, insomma. Ecco, probabilmente sì, mi scusi, ma... cioè, no, questo non è nulla di nuovo dal mio punto di vista. Io ho riferito di questa specifica situazione perché si innestava su di un meccanismo istituzionale che conoscevo. Io non sto dicendo che è stato politicamente strumentalizzato, lo sto anche dicendo forse, ma questo è tutti, il procedimento CIS. Io sto dicendo che quel processo titoli è stato strumentalmente utilizzato rispetto a delle dinamiche interne al Consiglio giudiziario, è per questo che io l'ho detto. E per fare questo, siccome il Consiglio giudiziario plenario ha anche una componente politica, dal mio punto di vista c'era un coordinamento tra una componente togata e una componente non togata. Guardi, anche qui mettiamo bene le cose in chiaro, perché poi bisogna vedere. Io quando mi sembra proprio in Consiglio giudiziario plenario, ricordai una vignetta di Ranfo si chiama, vero? Quello molto bravo. Una vignetta di Ranfo fatta in una dei tanti situazioni critiche del Tribunale, io non avevo neanche 30 anni o poco di più, 2002-2003, quando c'era stato il caso di una patente sottratta a un segretario di Stato, eccetera, in cui c'era un soggetto dalla faccia poco bella che stava col proprio sedere sulla faccia di un altro soggetto a sua volta con la faccia proprio bella e diceva: indovinate cos'è? Ah, un politico che fa pressioni sui magistrati, B, un magistrato che fa pressioni sui politici. Ecco, è proprio questo. Io non lo so cosa succede, non ne ho idea, però non sempre la politica è così forte, eh? Lo dico insomma in modo anzi, spesso mi sembra che sia abbastanza debole, nonostante la legittimazione, e questo è un vero peccato, insomma, nonostante la legittimazione popolare, che al contrario noi che abbiamo fatto un semplice concorso non abbiamo, però... Per il resto io tutto quello che sapevo le ho detto di, penso di aver detto tutto, voglio dire, proprio esplicitamente su Banca CIS questa cosa del PF Cesarini e questo utilizzo che viene fatto in questo modo e che comunque fa anche presa, perché io non escludo che qualche, insomma, persona in buona fede potesse davvero pensare che le due cose fossero legate, voglio dire, il procedimento CIS, perché anche in tutto questo va detto, come va detto, ad onor del vero, perché così come è un fatto che c'è la fila dei politici nell'ufficio della Pier Felici, è un fatto ammesso anche dallo stesso che il commissario Buriani ha sempre denunciato la sua amicizia nei confronti di questo Guidi, della moglie, insomma, di cui dice frequentarne la famiglia, eccetera. Ma questa è una cosa messa expressis verbis, questo è quanto. Però da un lato, così come io non posso dire che la fila di politici nell'ufficio della Pierfelici costituisca un illecito, non posso neanche dire che costituisce un illecito l'amicizia con una famiglia, perché io la prova non ce l'ho, voglio dire, no? E pressioni, io non ho mai ricevuto nessuna pressione da questo punto di vista, non ho mai ricevuto nessuna pressione nemmeno per la mia condotta in consiglio giudiziario, però mi permetto di dire che all'epoca io, diciamo così, avevo, adesso è bruttissimo a dirsi, però cioè, diciamo avevo uno standing per il quale forse ero più difficilmente avvicinabile. I miei colleghi hanno ricevuto pressioni, il commissario, i genitori del commissario Battaglino sono stati avvicinati da una famiglia amica che a sua volta, sono gli Annibali di Rimini, avrebbe ricevuto inviti da parte di non si capisce bene chi a non venire in quel consiglio giudiziario dove ci furono delle assenze. Il commissario Pasini prima della vicenda in un episodio specifico, era molto amica del commissario Di Bona, mi chiamò e mi disse: ma io sono prontissima a farla fuori la Pierfelici, peraltro non si parlava di questo perché nessuno voleva far fuori, solo che io non ho le spalle robuste, dopo questa mi ammazza, ce la facciamo o non ce la facciamo? Non ce la faccia niente, non stiamo discutendo di questo, ne posso dire mille, voglio dire, però cioè, sono vicende interne al Tribunale. Io non penso che il commissario Morsiani, cioè non sono a conoscenza del fatto che il commissario Morsiani abbia ricevuto delle pressioni politiche nel decidere in un senso o nell'altro, questo no, e sono convinto che il commissario Morsiani peraltro ha tutte le capacità tecniche, di intelligenza e anche di onestà, devo dire, se vuole per decidere qualsiasi procedimento come vuole. Il problema è che la situazione, signori, è davvero difficile, ve lo assicuro, molto molto difficile, molto difficile, molto inquinata.
Grazie dottor Felici, sottoscriverei senza cambiare una parola la sua valutazione rispetto alla a volte sbilanciamento di autopercezione di poteri tra politica e giudici. Avrei una domanda io, torno a questa vicenda del giudice naturale piuttosto che del pool, perché mi sfugge una vicenda. Da una parte si dice che il giudice, anche formando il pool, il giudice naturale rimane quello che a me non è titolare, quello che a me non è chiaro è se una volta costituito il pool, questi due o più magistrati, commissari della legge, hanno le stesse identiche prerogative e che cosa succede nel momento in cui ci sia un conflitto tra i due, chi decide? Il titolare ha, come dire, è un primus inter pares o no?
Allora, escludiamo la meccanica che prevede il primus inter pares. Di certo, e qui ritorno alla relazione Berti che è proprio precisa in questo, di certo non siamo di fronte ad un nuovo giudice, non siamo di fronte ad un giudice collegiale, perché non esiste ed è anche vietato, è un pool investigativo. Okay? Quindi non c'è un primus inter pares perché non c'è la tecnica di formazione collegiale della decisione. Il titolare è Gilberto Felici, dico una sciocchezza, a cui vengono affiancati Simon Luca Morsiani e Antonella Volpinari. Allora, Simon Luca Morsiani e Antonella Volpinari, in quanto per essenza loro, diciamo così, commissari della legge, possono emettere validamente dei provvedimenti in qualsiasi procedimento. Per disposizione del magistrato dirigente, possono farlo come disciplina interna anche in quel procedimento lì, ok? E questa è la prima base. Cosa succede se c'è un conflitto? Allora, in teoria un conflitto non c'è, perché il titolare resta una persona e gli altri lo aiutano. Ma ci potrebbe essere l'occasione in cui Tizio va da una parte e Caio va dall'altra. Allora, io non so se mi è successo, non mi risulta, però la legge prevedeva le funzioni di coordinamento del magistrato dirigente. Se noi andiamo a leggere l'ho ripresa, perché il comma 4, il magistrato dirigente, ove non vi provveda direttamente, e delega ad uno dei magistrati designati l'attività di direzione e coordinamento tra i giudici inquirenti. Questa è una norma non scritta bene, però significa molto chiaramente che il titolare decide, ma se i giudici sono in conflitto deve intervenire in qualche misura il magistrato dirigente. Come?
Non magistrato dirigente o dirigente in senso lato?
Il dirigente, che espleta non una funzione giudiziaria, cioè non dice è giusto fare il sequestro, non è giusto fare il sequestro, ma dice qualcosa di diverso. Mettetevi d'accordo, se non vi mettete d'accordo ne affianco un terzo e vediamo che cosa ne pensa, oppure ne levo uno, oppure do delle indicazioni strategiche io. Ma di certo non emette il provvedimento il dirigente, ma nemmeno il magistrato dirigente, salvo che non sia, oltre che dirigente, magistrato segnatario o magistrato affiancato. E insisto sulla relazione Berti, la diversità è tra pool investigativo e giudice. Non è un giudice, è un pool investigativo, sono più persone che completamente tutti assieme si dedicano alla stessa cosa. È importante notare che questa cosa qui è possibile solo in fase di indagini, non è possibile per il giudice civile, non è possibile per il giudice decidente penale, eccetera. Ok? Quindi non esiste la decisione collegiale. Peraltro non decide nemmeno l'inquirente perché non emette decisioni che risolvono. Insisto, voglio dire, adesso non so, per carità, ognuno è libero di pensare come vuole, ma quella fu una legge, voglio dire, non finì mai di ringraziare il commissario Perfelici per sta roba, perché fu una genialata, insomma, per molti, molti aspetti. Tant'è vero che quando nel 2017, forse 16-17, il collegio garante dichiarò incostituzionale l'articolo 199 ter, che era stato introdotto da questa legge, per noi fu veramente un mese di funerale, insomma, le dico la verità, nel senso...
Grazie dottor Felici, credo che non ci siano ulteriori domande, quindi rinnovo ancora il ringraziamento per questa anche abbastanza lunga e approfondita audizione e quindi terminiamo qua. Grazie.
No, cioè il mio è un dovere, insomma, ci mancherebbe altro, insomma, ci tengo proprio a dirgli, ho solo il problema dell'immunità ed è questo che mi ha, ma io sono obbligato a essere a disposizione, ci mancherebbe altro. Grazie a voi, comunque piacere di conoscere i...